Passioni, le dimore divine dell'amore, vita e insegnamenti di Thich Nhat Hanh, di Cristiana Munzi. La condivisione del dolore, la compassione, è la seconda dimora divina dell'amore. Ma cosa si intende con compassione nella tradizione buddista?
The second element of love, which is karuna. Karuna has been translated into compassion. Karuna is the capacity of relieving the suffering, of removing the suffering, of transforming the suffering. But karuna does not mean that you have to suffer. Karuna means the capacity of relieving the suffering, maybe the opposite.
Karuna, tradotto come compassione, il secondo elemento dell'amore, non significa soffrire con gli altri, piuttosto il contrario, significa alleviare la sofferenza propria e altrui. Abbiamo ascoltato il maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh spiegarci cosa significa karuna, tradotto con compassione, la seconda dimora divina dell'amore, secondo quanto attestato dal canone buddista. E infatti il nemico vicino della compassione di karuna è proprio il dolore, la commiserazione o l'autocommiserazione. Ma se karuna, tradotto con compassione, significa alleviare il dolore proprio degli altri, come alleviarlo? La risposta è ascoltare se stessi e gli altri, condividere, ma anche agire. E infine, come vedremo, farsi ascoltare.
Nel dicembre del 1976, partecipando a un congresso di 300 personalità religiose a Singapore, Thich Nhat Hanh venne informato da un gruppo di donne vietnamite che migliaia di vietnamiti vivevano nei campi profughi di Thailandia e Malesia e che i rispettivi governi non avrebbero mai rilasciato un visto d'entrata. A Singapore i rifugiati erano pochi perché era politica locale ricacciare in mare le barche, anche se significava la morte di tutte le persone a bordo. Se un peschereccio di Singapore era scoperto a dare aiuto ad una barca di profughi, il proprietario del peschereccio doveva depositare una cauzione di $4,000 per profugo e la cauzione gli veniva restituita solo dopo che i profughi erano stati ributtati in mare. Thich Nhat Hanh fu così scosso da ciò che vide che scrisse una poesia sulla situazione dei boat people e la lesse all'assemblea. Starete svegli a lungo stanotte, fratelli. Lo so, perché i boat people in mare aperto non osano addormentarsi. Sento l'urlo del vento attorno a me. Oscurità totale. Ieri hanno gettato in acqua i cadaveri dei loro bambini. Le loro lacrime riempiono ancora una volta l'oceano della sofferenza. In che direzione stanno navigando adesso? Starete svegli a lungo stanotte, fratelli, perché i boat people in mare aperto non sono sicuri che l'umanità esista. Così grande è la loro solitudine. L'oscurità è una cosa sola con l'oceano, e l'oceano è un immenso deserto. Starete svegli tutta la notte, fratelli, e l'intero universo starà sveglio con voi.
era la testimonianza della monaca Chan Kong, tratta dal suo libro L'arma del vero amore, edito da Terra Nuova Edizioni. Il titolo originale è Learning True Love, imparare il vero amore. E il vero amore è appunto composto da queste quattro dimore divine, da queste quattro forme d'amore o elementi dell'amore che stiamo percorrendo insieme. E qui vediamo in atto la compassione. Boat people, gente delle barche, era il termine usato dall'Alto Commissariato per i rifugiati politici delle Nazioni Unite per definire i profughi sudvietnamiti fuggiti su imbarcazioni di fortuna tra il 1975 e il 1979, in seguito all'avanzata dell'esercito del Vietnam del Nord. E spesso venivano rifiutati però dai governi ai quali chiedevano ospitalità, Singapore, Malesia, Hong Kong, Indonesia, Thailandia, ed erano quindi costretti a vivere su imbarcazioni molto fragili e insicure. Si calcola che circa 500.000 di persone siano scappate all'estero e che un quarto di loro abbia perso la vita. Thich Nhat Hanh e soprattutto la monaca Chan Kong hanno in diverse occasioni cercato di portare soccorso, di denunciare la situazione a livello internazionale. Hanno trovato a volte difficoltà nella collaborazione con altre organizzazioni governative nel coordinarsi. Si sono trovati a volte in grossissime difficoltà con centinaia di persone imbarcate in una nave che aspettavano il loro aiuto e che non potevano più seguire. In questi momenti, racconta la monaca Chan Kong, come hanno ricorso alla meditazione camminata per nottate intere per cercare di trovare una soluzione, come effettivamente dalla pratica della cammino, del passo consapevole accompagnato dal respiro, ogni passo sentito con tutta la mente, il corpo, in una totale presenza mentale, siano riusciti a trovare delle soluzioni. Infine sono riusciti certamente a denunciare la situazione a livello internazionale e grazie alla loro azione alcuni paesi come gli Stati Uniti, l'Australia, aumentarono il numero dei visti riservati ai profughi vietnamiti e, come riferisce ancora la monaca Chan Kong, le condizioni di molti profughi nel sud-est asiatico è comunque ancora drammatica. Abbiamo visto la seconda dimora divina dell'amore, la compassione, Karuna, in azione nel vissuto di questi due monaci. Abbiamo ascoltato dalla stessa voce di Thich Nhat Hanh come compassione non significa soffrire con gli altri, bensì alleviare la sofferenza degli altri. E ora vediamo che alleviare la sofferenza non è solo agire, ma prima ancora forse ascoltarsi e ascoltare, condividere. E lasciamo che siano i ragazzi del movimento giovanile Wake Up a dirci che cosa significa nella tradizione buddista che procede da 2500 anni.
Io ho molto sofferto e ho deciso che se avevo sofferto dovevo dare un senso a questa sofferenza, e l'unico senso che potevo dare era trasformare la sofferenza in qualcos'altro. Per fare questo sto dedicando la mia vita, per fare questo ho scelto tante strade e ultima ma non ultima sto scegliendo la pratica, per esempio la pratica della condivisione, dove ho trovato un modo unico e totalmente alternativo a quello che conoscevo di comunicare, rispettando gli spazi degli altri, i turni, i tempi. Nessuno mi taglia fuori, nessuno mi interrompe quando sto parlando. E fuori mi è capitato moltissime volte, io l'ho fatto moltissime volte, ho provato sofferenza, ha causato sofferenza. In questo contesto io faccio esperienza di essere ascoltata e faccio esperienza di ascoltare perché lo voglio fare. Quindi che sia un giorno, che sia una sera alla settimana, che sia un ritiro di 5 giorni, questa esperienza mi migliora la vita, mi aiuta a trasformare la sofferenza.
La condivisione. Voglio portare l'esempio di un monaco che ci ha spiegato la pratica della condivisione in questo modo. È come un... io lo immagino come un grosso ceppo all'interno di questo cerchio che noi facciamo, è un tavolino volendo, qualsiasi altra cosa dove poter appoggiare quello che noi ci sentiamo di dividere con gli altri, consapevoli del fatto che dall'altra parte c'è un ascolto sincero e attento, senza giudizio. E questa è la cosa forse più bella di tutta la condivisione. Il fatto di potersi aprire senza avere la difficoltà e il dubbio di essere del giudizio, della paura di non poter parlare, di non poter essere se stessi. Le componenti fondamentali sono proprio queste, il fatto di potersi aprire, quindi la fiducia che riusciamo ad avere nei confronti di chi abbiamo di fronte, in base al fatto che dall'altra parte c'è un ascolto profondo e amorevole, senza giudizio. Beh, è bello vedere che ci stanno situazioni differenti, cioè un momento in cui nasce subito l'istinto di, non di replicare, ma di intervenire con un'altra cosa che ha fatto, cioè una scintilla fa nascere un'altra scintilla, che però non è per forza la conseguenza di quello che il primo ha detto. Oppure c'è il silenzio, l'ascolto interiore che ciascuno di noi, quando siamo in condivisione, attua, per vedere che cosa emerge. Che cosa emerge ascoltandosi.
We are new, loving, compassionate, inclusive, sustainable communities. We're planting seeds for new communities. It's time to wake up.
Erano le voci dei ragazzi italiani del movimento giovanile internazionale Wake Up, che ci hanno spiegato che cosa significa compassione, Karuna, la seconda dimora divina dell'amore. E come ci ha spiegato il maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, a cui questi ragazzi fanno riferimento, non significa soffrire insieme, bensì alleviare la sofferenza. E il primo modo per farlo è ascoltarsi, ascoltare, non giudicarsi. Ma cosa succede quando nella famiglia, nella società, nella storia è accaduto e continua ad accadere che non riusciamo ad ascoltarci e ad ascoltare?
Sai, durante la guerra del Vietnam, più di una volta un monaco o una monaca si sono dati fuoco nella pubblica piazza, a Saigon o ad Hanoi. Questa è storia recente. Perché l'hanno fatto? Thay lo spiega molto bene. L'hanno fatto perché in quel momento nessuno nel mondo ascoltava la sofferenza del Vietnam e quindi hanno compiuto un gesto ultimo, darsi fuoco in piazza. Cioè offrire se stessi, il proprio corpo, la propria vita, per richiamare l'attenzione, per suscitare l'ascolto. In un libro che ora è fuori stampa, è edito dall'edizione Vallecchi nel 1968, un libro il cui autore è proprio Thich Nhat Hanh, il titolo in italiano è Vietnam, la pace proibita. Il titolo originale è Lotus on a Sea of Fire, cioè un fior di loto che nasce su un oceano di infiamme. Proprio in quel libro Thay spiega a noi occidentali le ragioni profonde di questo darsi fuoco.
L'immolazione di monaci buddisti del 1963 è di comprensione piuttosto difficile per la coscienza cristiana dell'Occidente. La stampa parlò allora di suicidio, ma in realtà non si tratta di questo, e neanche di una protesta. Quello che i monaci hanno detto nelle lettere scritte prima di bruciarsi mirava soltanto ad inquietare, a toccare il cuore degli oppressori e ad attirare l'attenzione del mondo sulla sofferenza dei vietnamiti. Bruciarsi col fuoco significa provare che ciò che si dice è della massima importanza. Non esiste niente di più doloroso che immolarsi. Dire qualcosa mentre si sta provando un tale dolore significa dirlo con il massimo coraggio, la massima franchezza, determinazione e sincerità. Bruciandosi, il monaco vietnamita afferma con tutte le sue forze e la sua determinazione che può subire le più grandi sofferenze per la salvezza del suo popolo. Nella fede buddista la vita non è limitata ad un periodo di 60, 80 o 100 anni. La vita è eterna. La vita non è confinata a questo corpo. La vita è universale. Quindi esprimere la propria volontà bruciandosi non significa commettere un atto di distruzione, ma eseguire un atto di costruzione, cioè soffrire e morire per il proprio popolo. Questo non è suicidio. Il suicidio è un atto di autodistruzione che può essere dovuto, primo, a una mancanza di coraggio per vivere e far fronte alle difficoltà, secondo, alla sconfitta nei problemi della vita e alla perdita di ogni speranza, terzo, al desiderio della non esistenza. Questa autodistruzione è considerata dal buddismo uno dei delitti più gravi. Il monaco che si brucia non ha perso né coraggio né speranza, né desidera la non esistenza. Al contrario, egli è molto coraggioso e pieno di speranza e aspira a qualcosa di buono nel futuro. Egli non crede di distruggersi, crede che il sacrificio di sé potrà giovare alla salvezza di altri. Nei racconti delle vite precedenti del Buddha, il Buddha una volta offerse se stesso ad una leonessa affamata in procinto di divorare i suoi piccoli. Così il monaco crede di esercitare la dottrina della più alta compassione, sacrificandosi per attirare l'attenzione e per cercare l'aiuto di tutto il mondo.
Quella che abbiamo ascoltato era una parte della lettera scritta da Thich Nhat Hanh a Martin Luther King, contenuta nel libro che ci ha annunciato Adriana Rocco, una delle maestre di Dharma dell'Ordine dell'Interessere laico italiano, fondato dal maestro Thich Nhat Hanh. Il libro, edito da Vallecchi nel 1967, fuori catalogo, si intitola Vietnam, la pace proibita, A Lotus in a Sea of Fire, e questo libro, A Lotus in a Sea of Fire, nel suo titolo originale, era proibito in Vietnam, tanto che la monaca Chan Kong trascorse dei giorni in prigione per essere stata scoperta con una sua copia. L'oppressione religiosa e l'assassinio e la tortura di studenti, monaci e monache avvenne ancora a lungo, sino a quando non venne assassinato il dittatore Diem nel sud del Vietnam, sedicente cattolico e uno dei principali responsabili della persecuzione dei monaci, delle monache e degli studenti che li sostenevano. Diem aveva il sostegno degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti parteciparono anche a questo colpo di Stato che ne segnò la fine. Nel novembre del 1963, quindi pochi mesi dopo l'immolazione del monaco Thai Quan Duc l'11 giugno 1963, immortalata dal fotografo Malcolm Brown. Forse molti di voi ricordano la foto di questo monaco seduto in meditazione, avvolto in parte già dalle fiamme. Ricordiamo inoltre che poco dopo la morte di Diem venne assassinato anche il presidente Kennedy. Ma la guerra continuò a imperversare e il monaco Zen Thich Nhat Hanh e la monaca Chan Kong continuarono ad operare portando aiuto nelle campagne, cercando di ricostruire villaggi bombardati, ospedali e così via, con i loro piccoli gruppi di pace e con la scuola giovanile per il servizio sociale, il SIS. Ricordiamo che anche il campus del SIS venne bombardato e che la monaca Chan Kong e Thich Nhat Hanh persero diversi loro collaboratori. 5 furono assassinati, non si sa bene ancora da quale mano. Thich Nhat Hanh infine si recò in America per cercare di promuovere la causa della pace e parlò di persona con Martin Luther King. Leggiamo un'altra parte della lettera che probabilmente ci può dare un'idea del dialogo che avvenne tra i due.
Io credo con tutto il cuore che i monaci che si sono bruciati non miravano alla morte degli oppressori, ma soltanto ad un cambiamento della loro politica. I loro nemici non sono gli uomini, sono l'intolleranza, il fanatismo, il dispotismo, la cupidigia, l'odio e la discriminazione che si trovano nel cuore degli uomini. Credo anche, con tutto il mio essere, che la lotta per l'uguaglianza e la libertà che state conducendo a Birmingham, in Alabama, non è diretta contro i bianchi, ma soltanto contro l'intolleranza, l'odio e la discriminazione. Sono questi i veri nemici dell'uomo, non l'uomo stesso. Nella nostra sventurata patria, noi stiamo tentando disperatamente di convincere che non si deve uccidere l'uomo neanche nel suo stesso nome. Uccidete, vi prego, i veri nemici dell'uomo, che sono dappertutto, nel nostro stesso cuore e nelle nostre menti. Ora, nello scontro tra le grandi potenze che sta avvenendo nel nostro paese, centinaia e forse migliaia di contadini e bambini vietnamiti perdono la vita ogni giorno. E la nostra terra è spietatamente sconvolta da una guerra che dura già da 20 anni. Sono certo che voi, impegnati in una delle lotte più dure per l'uguaglianza e i diritti dell'uomo, siete fra coloro che comprendono e partecipano in pieno la sofferenza indescrivibile del popolo vietnamita. Ieri, durante una riunione in classe, un mio studente ha pregato così: «O Signore Buddha, aiutaci ad essere pronti a capire che non siamo vittime l'uno dell'altro, siamo vittime della nostra stessa ignoranza e dell'ignoranza degli altri. Aiutaci ad evitare di impegnarci ancora di più nel massacro reciproco, cui ci costringe il desiderio di potere e di predominio sugli altri».
Abbiamo ascoltato una lettera che Thich Nhat Hanh scrisse a Martin Luther King quando aveva circa 40 anni e che ci può dare un'idea di quello che gli disse quando lo incontrò nel 1967.
«Personalmente non ho mai conosciuto nessuno più degno del premio Nobel per la pace di questo gentile monaco vietnamita. Le sue idee di pace, se applicate, costituirebbero un monumento all'ecumenismo, alla fratellanza universale, all'umanità».
Queste erano le parole con le quali Martin Luther King presentò il monaco zen vietnamita Thich Nhat Hanh come possibile premio Nobel per la pace. Thich Nhat Hanh non incontrò soltanto Martin Luther King Jr., ma nel 1964, quindi 3 anni prima, aveva già incontrato il sottosegretario alla difesa degli Stati Uniti, Robert McNamara. Si racconta che Robert McNamara si disse turbato dopo averlo incontrato e dopo poche settimane si dimise, anche se non c'è nessuna concatenazione certa tra questi due eventi. Thich Nhat Hanh in seguito formò una delegazione di pace con la quale partecipò alla conferenza di pace di Parigi sino al 1973. Con questa delegazione voleva rappresentare soprattutto i contadini vietnamiti che non avevano nessuna rappresentanza alla conferenza. In seguito a Thich Nhat Hanh e alla monaca Chan Kong fu vietato di fare ritorno in Vietnam dal governo vietnamita.
I come to this magnificent house of worship tonight because my conscience leaves me no other choice. True revolution of values will lay hand on the world order and say of war.
Esseri umani bruciati con il napalm, che riempie le case della nostra nazione di orfani e vedove, iniettare le droghe velenose dell'odio nelle vene di persone normalmente umane, rispedire a casa da oscuri e sanguinosi campi di battaglia uomini disabili e sconvolti, che non possono trovare più riconciliazione con la saggezza, la giustizia e l'amore. Queste erano le parole di Martin Luther King Jr. tratte da un discorso proprio sulla pace in Vietnam, intitolato Beyond Vietnam, A Time to Break the Silence, è tempo di rompere il silenzio, in un rifacimento dei Linkin Park. Siamo giunti alla conclusione di questa terza puntata di questo ciclo sulle 4 dimore divine dell'amore, esemplificate e spiegate dal maestro Zen Thich Nhat Hanh e dalla monaca Chan Kong. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento a domani per concludere con la quarta puntata sulla terza dimora divina dell'amore, la gioia.
Le dimore divine dell'amore. Vita e insegnamenti di Thich Nhat Hanh, di Cristiana Munzi. Regia di Ornella Bellucci, a cura di Cettina Flaccavento. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it. passioni@rai.it.